care sorelle, cari fratelli, cari giovani, mentre ascoltavo annunciare il Vangelo delle Beatitudini che apre il discorso della montagna, mi è attraversato questo pensiero. Credo che a tutti sia noto l'inno alla gioia che conclude la nona sinfonia di Beethoven. Inno alla gioia. E noi cristiani dovremmo poter annunciare un inno meraviglioso che ci è consegnato dalla lettera di Paolo, l'inno alla carità. Ebbene, non mi sembra che esista un inno alla pace. Esistono tante canzoni di pace, anche molto belle, ma noi potremmo considerare veramente le beatitudini l'inno alla pace. Perché la scansione delle beatitudini e di coloro che le incarnano è proprio la scansione delle condizioni e dei frutti della pace. Quest'anno il tema della Giornata Mondiale della Pace, che noi celebriamo in una maniera così intensa in queste 24 ore, di cui ringrazio di cuore gli organizzatori e le comunità che ci ospitano, quest'anno il tema è la non violenza, stile della politica della pace. Il tema l'ho detto il Santo Padre, voi sapete che ogni anno cambia e che siamo arrivati alla 50ª giornata mondiale della pace. Quando parliamo di non violenza vediamo immediatamente scorrere alcune delle beatitudini che abbiamo ascoltato. Beati gli operatori di pace, beati i misericordiosi, beati coloro che amano la giustizia. Come vedete, le beatitudini che si rincorrono sono veramente un inno alla pace. Ma c'è una beatitudine che particolarmente quest'anno è in consonanza con il tema della giornata della pace. E beati i miti. La mitezza è stata tradotta in quel vocabolo ormai molto diffuso che appunto suona come non violenza. Dice il Santo Padre, dal livello locale e quotidiano fino a quello dell'ordine mondiale, possa la non violenza diventare lo stile caratteristico delle nostre decisioni, delle nostre relazioni, delle nostre azioni, della politica in tutte le sue forme. Mi permetto di sottolineare appunto questa indicazione preziosa, la non violenza come stile di vita, a cominciare dalla nostra quotidiana fino a quella del mondo intero. Dire non violenza significa evocare immediatamente la violenza. Quella violenza che sembra assediarci in maniera sempre più stretta. Noi siamo un po' segnati dalla paura, perché ci sembra appunto che la violenza sia tale da poter mettere in pericolo le nostre esistenze in un istante. È la grande violenza delle guerre e del terrorismo che certamente non diminuisce, fino ad arrivare a quelle violenze che ci sembrerebbero inconcepibili all'interno delle nostre famiglie, all'interno delle nostre scuole, qualche volta all'interno dei nostri stessi oratori. È evidente sotto gli occhi di tutti che evocare violenza significa non soltanto evocare paura, ma soprattutto evocare sofferenza, perché è indiscutibile che la violenza crea sofferenza. È causa di sofferenza della sua moltiplicazione e diffusione, dice il Santo Padre. La violenza non è la cura per il nostro mondo frantumato. Questa consapevolezza ci porta ad ascoltare l'insegnamento di Gesù, maestro supremo di mitezza e di non violenza, con particolare attenzione. Che ci dice Gesù sulla non violenza come stile di vita e stile addirittura dell'esercizio della politica? Gesù ci ricorda che il campo di battaglia tra violenza e non violenza è il nostro cuore. Ogni volta che immediatamente proiettiamo fuori di noi tutte le ragioni e le cause che determinano violenza nel mondo a tutti i livelli, noi stiamo facendo un'operazione che ci mette nella impossibilità di comprendere le radici della violenza, perché le radici della violenza stanno nel cuore di ciascuno. Gesù innanzitutto ci ricorda e ci insegna questo. E non è un insegnamento a prescindere, sì, lo sappiamo, è un insegnamento decisivo. Questo ci fa consapevoli che responsabili della violenza, ma anche capaci di non violenza, sono tutti gli uomini nella loro singolarità. Ricordo in alcune veglie della pace testimonianze relativamente ai grandi del mondo, ai potenti, a coloro che hanno la responsabilità di governare e di decidere della pace e della guerra. E rimanevo colpito quando, con uno spessore di verità impressionante, veniva detto come queste decisioni, che a noi sembrano imponderabili, qualche volta frutto di una necessità inevitabile, in realtà scaturiscono dal cuore di un uomo, dalla sua coscienza. Quindi dire che violenza e non violenza si giocano nel cuore di ciascuno non significa semplicemente fare un'evocazione di tipo spirituale, ma significa renderci conto di dove sta la questione. Per noi, a volte nel limite delle nostre relazioni di responsabilità, e per tutti, anche per coloro che hanno la responsabilità di sorti di pace, di giustizia e di guerra per tutti gli uomini, nel cuore. Gesù ci insegna anche che c'è un'esperienza che guarisce il cuore. Quella malattia che sembra inesorabile, un'epidemia, che è il rancore e la vendetta. Non ci siamo mai vendicati nella nostra vita, forse però siamo stati provati, almeno da quel sentimento rancoroso che inevitabilmente ci attraversa. Avvertiamo essere oggetto di un'ingiustizia. È possibile guarire il rancore e la vendetta mentre in cui quel cuore beati in me. E Gesù ti insegna che c'è una potenza di un amore senza condizioni. Dice il Papa: la non violenza per i cristiani non è un mero comportamento tattico, bensì un modo d'essere della persona, l'atteggiamento di chi è così convinto dell'amore di Dio e della sua potenza che non ha paura di affrontare il male con le sue armi dell'amore e della verità. A volte a noi sembrano discorsi impossibili. Abbiamo davanti delle testimonianze stupende di donne e di uomini. Hanno pagato caro. Che potenza! L'amore del nemico costituisce il nucleo della rivoluzione cristiana. È Papa Benedetto che scrive queste parole. Giustamente il Vangelo dell'amate i vostri nemici viene considerato la Magna Carta della non violenza cristiana. Esso non consiste nell'arrendersi al male. Permettetemi di dire, queste volte le abbiamo tradite, possiamo portare. Papa, una provocazione che mi ha impressionato, dice: le beatitudini, inno della pace, sono un programma da applicare da parte di tutti, e comincia proprio dai responsabili delle istituzioni del mondo, e poi gli imprenditori, gli editori, i giornalisti. Un programma che prevede che nella nostra quotidianità, come nell'organizzazione della società, non si possa prevedere lo scarto delle persone. Se si mette in conto lo scarto delle persone, anche senza compiere un atto evidente di violenza, già stiamo costruendo una società violenta. Non possiamo pensare al danneggiamento dell'ambiente con quella noncuranza, quella pervicacia di alcuni governanti. A volte sembra che possiamo immaginare che il criterio della vittoria ad ogni costo e con qualsiasi mezzo è il criterio che può alimentare lo stile della politica. Un appello alle religioni perché veramente esprimano il loro potenziale di edificazione della pace. Nessuna religione, dice il Papa, è terrorista. La violenza è una profanazione del nome di Dio. Non stanchiamoci mai di ripetere, mai il nome di Dio può giustificare la violenza. E se così è stato per i cristiani, pentiamoci. Solo la pace è santa. Solo la pace è santa. Allora, ecco alcune indicazioni. Voi anziani, no? La famiglia è il crogiuolo della pace. In tutte le sue dimensioni. Certo, abbiamo evocato anche le violenze familiari, ma sappiamo anche di quanto la famiglia sia veramente un potenziale di pace, di riconciliazione, di superamento del conflitto. Nostre famiglie, educatrici di pace. Certo, bisogna resistere alla vendetta e credere nella pace. Se c'è qualcosa in cui in questo tempo forse siamo deboli, è proprio questo. Forse non crediamo più nella possibilità della pace. Ci rassegniamo sempre di più alla violenza. Ci difenderemo alla guerra. Non ci raggiungerà. Ma basta. Credere nella pace significa scegliere la solidarietà come stile per fare la storia e costruire l'amicizia sociale. La non violenza attiva è un modo per mostrare che davvero l'unità è più potente e più fortuna. Care sorelle, cari fratelli, preghiamo. Una 24 ore ricca di segni, di momenti di riflessione, di preghiera, culmina adesso nell'Eucaristia. Mi ha colpito questa testimonianza, la forza della preghiera. La testimonianza dice: il 1989 ha visto la caduta del muro di Berlino, cominciata con un movimento di preghiera nella Repubblica Democratica Tedesca, Germania dell'Est, che metteva candele alle finestre e alle porte e pregava per la libertà. Uno dei membri più importanti della leadership della Repubblica Democratica Tedesca dichiarò: avevamo pianificato.
Entro